Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù diceva alla folla: così è il regno di Dio, come un uomo che getta il seme sul terreno, dorma o vegli, di notte o di giorno il seme germoglia e cresce, come egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. E quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura. Diceva: a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio, o con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape che, quando viene seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno, ma quando viene seminato cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto, e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra. Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la parola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Siamo nel Vangelo di Marco, ci accompagnerà per tutto il tempo fino alla festa di Cristo Re, fino all'avvento del prossimo anno liturgico, il Vangelo di Marco. E qui siamo al capitolo 4, i versetti dal 26 al 34. I due racconti sono molto concreti. Ci fanno capire che Gesù ha uno spirito di osservazione del suo mondo fulminante. Non fa paragoni astrusi, difficili, complicati. È un uomo che sa guardare la vita che almeno fino ai 30 anni ha vissuto, e che per lo più è una vita agricola. Forse Paolo è quello che potrebbe spiegare meglio di me quello che sto dicendo. Perché? Ma perché la realtà avrebbe bisogno di grande spirito di osservazione. La realtà ci dice cose profonde che solo chi sa guardare vede. E tant'è, qui Gesù ha un bel coraggio, prende due esempi e attraverso quelli ci dice qualcosa di divino. Vediamo perché. Il regno di Dio è come un uomo che getta il seme sul terreno. E poi guardate che immagine: dorma o vegli, di notte o di giorno il seme germoglia e cresce. Cresce come egli, l'uomo che lo ha gettato nel terreno, neppure sa. E il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. Quando il frutto è maturo, l'uomo che ha gettato il seme nel terreno manda la falce, perché è arrivata la mietitura. Cosa vuol dire? C'è la parte dell'uomo, mancherebbe. L'uomo deve credere che la natura non è matrigna. L'uomo un po' deve affidarsi alla natura e nello stesso tempo collaborare con la natura. Allora vivrà, e ai tempi di Gesù era veramente qualcosa di misterioso, vivrà il mistero della vita che sboccia e che cresce come lui neppure sa. Che cos'è sto seme? Fossimo in Matteo, il seme è certamente la parola di Dio. In Marco è la parola di Dio e qualcosa in più. È la storia. È la fecondità della nostra vita. È il valore del vivere. E ditemi voi, se oggi è facile accettare tutto questo. Non lo è. Noi viviamo in tempo di pandemia. Non più tardi di ieri, un amico che abita in Sicilia mi diceva, sai, a Catania c'è qualche centinaio di contagiati. Pare che la situazione sia completamente diversa da quella vissuta in passato, perché adesso è possibile tracciare di ogni contagiato la sua storia e soprattutto perché 400 contagiati sono ancora sotto controllo. Però, voi sapete che ci sono già persone che hanno fatto la prima e la seconda vaccinazione, quella definitiva, e rischiano le varianti che adesso chiamano con l'alfabeto greco alfa, beta, gamma, delta, invece che dire inglese, sudafricana, brasiliana o indiana che siano. Riusciamo ad avere fiducia soprattutto nel tempo, perché adesso lasciamo stare la terra, perché è nelle mani di Dio. Non che non ci riusciamo, non siamo, veramente non siamo portati. Questo è un cammino di conversione tra i più indispensabili. Perché? Ma perché chi vede Cristina, Cristina è la bimba vicino alla signora, vero che ti chiami Cristina? No, perché Don Pio per i nomi è sempre stato una solenne frana, ma il tuo mi è rimasto nel cuore. Non riusciamo a credere che in lei dobbiamo vedere la giovane di domani, la donna di dopodomani, la persona che avrà una storia di bene. Mi direte, tu sei ottimista, potrebbe succedere di tutto. Per Gesù non è così. Per Gesù non è così. Per Gesù, vedete come, osservando la realtà, la storia è il luogo teologico, scusate i paroloni, della manifestazione di Dio. Vi ricordate sto Papa? Quando è iniziato da Papa, ha cominciato col dire che il tempo è più importante del luogo. Eccolo. Per noi è via di conversione. Così il secondo esempio. Il secondo esempio è ugualmente frutto di un'osservazione incredibile. Il granello di senape è di due tipi. C'è il granello bianco che è più piccolo della cruna di un ago, ma non di un ago da pacchi, non di un ago da spago per pacchi, no. E neppure di un ago da lana per fare chissà cosa, sono un ignorante. No, un ago normale. Avete presente la cruna? C'è un tipo di senape, l'ho scoperto per caso sta settimana, non si finisce mai di imparare, è una senape bruna che è un pochino più grande, ma quello che Gesù dice che da questo seme può nascere una pianta così o addirittura una pianta alta 3 metri, voi sapete che io non arrivo a 3 metri con il braccio, e dice che è la più grande di tutte le piante dell'orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono venire a fare il nido nella sua ombra. L'albero su cui gli uccelli fanno il nido è una delle immagini del regno di Dio, piena di poesia peraltro. Allora vuol dire che nel tempo il regno di Dio si compie. Mi verrebbe da dire, ma come? Oggi, noi, con le chiese che si vuotano sempre di più, perché non lasciamo un po' a Dio il suo mistero? È Lui il Signore della storia. Tiro una sola conseguenza, l'ho già fatto. Cristina, per carità, non vorrei dar l'impressione di fare il sociologo a buon mercato, non è il mio lavoro e ci credo che la nostra è una società talmente balorda, ma non da oggi, che praticamente rende impossibile la fecondità della coppia. Sì, poi ci sono tutti i problemi storici. Noi siamo una civiltà particolarmente evoluta, nessuno di noi vuol più sporcarsi le mani nei lavori manuali, per cui è fisiologico che facciamo meno figli. Tutto molto vero, però dispiace, facciamo finta di niente, ma noi stiamo andando sotto la soglia. Se il trend, cioè se le cose continuano ad andare avanti come oggi, fra 20 anni il paese regredirà, non ci sono vie di uscita per mille ragioni. Non mi interessa quello. Quello che mi interessa però è che mentre la Chiesa da una parte si scaglia tuoni e fulmini contro l'aborto, dall'altra non vive questo mistero, perché è questo mistero che dà il coraggio verso il futuro. È il mistero del tempo. Tu sei signore del tempo. Tu non mi hai messo nel tempo come nel tritacarne o nel frullatore. Di più, io sono mistero che partecipa al tempo, perché il tempo è più grande di me. Ed è un tempo di bene, è un tempo di frutti. Del resto, se vi sembra strano, ricordiamoci quella vecchia battuta: fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. Tanto mi devo scusare perché sono andato all'altare in ritardo, ma quello che volevo dirvi, per favore, caliamo nella nostra vita. Io immagino nella vita di una coppia di qualunque età. Cosa vuol dire questa tua parola, oh Signore? Grazie, grazie di cuore. Le mie sono veramente povere parole. Vorrei finire però con un'immagine che a me colpisce sempre. Qualunque, qui parlo agli anziani come me, qualunque sia la storia della tua vita, ricordati che il tempo è nelle mani di Dio e la fecondità più profonda della tua vita non la vedi, ma c'è. Dio è fedele, Dio ci vuole bene, Dio è fonte di ogni fecondità, Dio ci dà futuro e fino a prova contraria è un futuro che ci trascende, cioè quando noi non saremo più qui, il nostro futuro continuerà dopo di noi. Grazie per la vostra attenzione, che lo Spirito parli al mio e al vostro cuore.